Per la tua pubblicità a Radio Tua, chiamaci al numero verde 800 21 34 13.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, ben trovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua, nuovo appuntamento con Punto Biancorosso, l'ultimo settimanale, giusto per i più distratti, perché siamo ormai alla vigilia di questa 13ª giornata di campionato e di questo e di altro parleremo con Ferdinando Vicini. Ciao Nando!
Buonasera Stefano, con me ma anche con i nostri ascoltatori che potranno interloquire con noi attraverso i messaggi, ne sono già arrivati diversi, vedo, e naturalmente anche con i nostri ospiti. Questa sera abbiamo ospiti interessanti, anche qualcuno che non si vedeva e non si sentiva da parecchio tempo, che siamo andati a ripescare, no? Giusto sulla linea di Lajos Deteri di cui si parlava mercoledì. Sul quale non abbiamo rinunciato e noi continuiamo a inseguire anche le piste del campione ungherese, chissà che prima o poi non si riesca a ripescarlo. Però insomma, ecco, questa sera abbiamo ospiti, dicevo, di livello. Abbiamo con noi questa sera un doppio ex di importante come Fulvio D'Addario, che è stato ex calciatore dell'Ancona per 3 anni alla fine degli anni 80 ed è stato anche un protagonista della promozione in Serie B. E poi abbiamo l'attaccante centrocampista offensivo dell'Ancona attuale, Lorenzo Peli, autore del gol lampo di domenica scorsa contro il Perugia a 12 secondi per mettere la palla dentro dal momento in cui era entrato in campo, e quindi lo avremo stasera con noi.
Ma e... come l'ha presa Zandegu?
Vabbè.
Che gli ha fregato il record.
Vabbè, Zandegu, però il record è diverso, quello di Peli, dai, non è proprio la stessa cosa. E poi avremo alla fine anche la voce da Sassari per fare il punto sulla prossima avversaria dell'Ancona, che lo ricordiamo è l'attuale capolista del girone B della Serie C. Avremo quindi il collega Roberto Pinna della Gazzetta dello Sport, che segue la Torres quotidianamente, per cui avremo anche le ultime su quello che sarà il prossimo avversario dell'Ancona. Fra meno di 48 ore l'Ancona sarà di scena alle 14 di domenica prossima al San di Sassari contro la Torres che finora è capolista del girone, che ha fatto un inizio di campionato importante, ha perso soltanto una volta, proprio domenica scorsa sono cadute le uniche due squadre imbattute del girone, l'altra è il Perugia, battuto dall'Ancona 2-1 proprio nel posticipo serale di domenica sera. E quindi Stefano, è stata un po' la caduta degli dèi, noi abbiamo titolato sul Corriere Adriatico, ma fatto sta che nonostante la sconfitta la Torres mantiene il primo posto con 3 punti di vantaggio sul Cesena. Adesso andiamo a vedere la classifica, Cesena che però ha una partita da recuperare, quindi Stefano, vai con la classifica.
Allora andiamo a scoprire, cioè a ricordare la classifica prima del fischio inizio per questa 13ª giornata. Come detto da Ferdinando, la Torres in vetta, quota 27 punti, una cosa quasi stratosferica per quello che riguarda queste giornate, seguita dal Cesena quota 24, Perugia 21, Pescara, Carrarese a quota 20, Recanatese 18, e anche sulla Recanatese sarebbe da dire quello che è successo nel post partita della Coppa Italia, dove è stata eliminata. Recanatese, dicevo, 18, Pontedera, Gubbio, Pineto a quota 17, Lancona a 16 punti, quindi nella decima posizione in zona playoff, subito sotto Arezzo 15 insieme all'Olbia, 14 punti per la Virtus, Entella, Lucchese 13, Vispesaro 12, in questo momento sarebbe salva, diciamo così, non dovrebbe disputare, se fosse finito ad oggi il campionato, e i playout, ma a 12 punti c'è anche la Spal, la Juventus Next Generation 11 punti appaiata al Rimini, Sestri Levante 9, chiude la Fermana a quota 7 in caduta libera.
Però bisogna dire che ci sono diverse squadre che hanno una partita in meno, dicevamo del Cesena, ma anche la Virtus Entella, la Lucchese, la Juventus Next Gen, il Rimini e il Sestri Levante, tutte queste squadre hanno una partita da recuperare.
Tutte causa maltempo.
Sì, causa maltempo. Sappiamo che le date ancora sono in ballo e poi vedremo quando saranno recuperate. Quest'anno è stata un po' un'annata a singhiozzo con questi qui. E altra situazione particolare, Stefano, quella del Sestri Levante, che ogni volta che gioca in casa deve cercare uno stadio dove giocare, no?
Disponibile.
Perché non ha la disponibilità del proprio terreno di gioco. Sestri Levante che contro la Fermana giocherà sul campo della Pro Vercelli.
Un bel caos. No, dicevo appunto della Recanatese, del post partita in cui è stata eliminata. E, insomma, sì, che vogliamo dire?
Anche il post partita dopo il 2-2 interno con il Sestri Levante, dove c'è stato un tifoso, uno tifoso tra virgolette, che ha contestato Melchiori che ha sbagliato il rigore. Partita incredibile quella, con due calci di rigore nel tempo di recupero, 92esimo e 93esimo e 30, quasi 94. Prima ha sbagliato Candiano con la parata di Meli, del portiere della Recanatese, molto bravo, e poi subito dopo, nel rovesciamento di fronte, calcio di rigore guadagnato da Melchiori, calciato dallo stesso Melchiori e parato da Anacurà, portiere del Sestri Levante. Anacurà che ha indossato la maglia dell'Ancona qualche anno fa,
sì, ce lo ricordiamo. Insomma, partite un po' particolari in generale, ma soprattutto visto che vai a criticare il bomber della tua squadra, insomma, mi sembra un po'...
Il bomber?
Della tua squadra, dico, no? A Recanati.
Ah, andato... ma sì, però, insomma, dobbiamo dire che è un tifoso particolare.
Sì, sì, ecco, ci sono state poi...
Hanno parlato di conflitto di interessi.
Le comunicazioni societarie, eccetera, sul personaggio, per carità.
E ti posso dire che gli altri tifosi della Recanatese non hanno preso bene la contestazione a
Melchiori.
E si sono schierati con il centravanti. Sì, sì, che poi tra l'altro aveva segnato un gol bellissimo con un solito scavetto, come aveva fatto contro la Reggiana qui con la maglia dell'Ancona.
Io l'ho tirato in ballo, scusa, ma era solo per far capire, insomma, il clima che si respira non è solo il nostro,
è
in generale un po' così. Sono dei personaggi che vanno oltre le righe.
Sì, però insomma io penso che siano anche episodi molto circoscritti, ecco, non sono gruppi, no? Ma stiamo parlando di...
Non c'ha senso.
Allora. Niente, mi dicono qualcuno, Marco Montesi, qualche ascoltatore che mi dice che si sente poco e spero che adesso si senta meglio, forse dobbiamo alzare un po' il volume, io cerco di parlare vicino al microfono, magari se Marco ci dà conferma che si sente meglio.
Adesso si sente
bene. Senti, io direi che è il caso di leggere anche il programma.
La giornata. Allora andiamo a recuperare anche questa 13ª giornata, anzi già c'ero. Eccola qua, andiamo a vederla assieme. Si parte in contemporanea il match del Tubaldi con Sassari. Quindi alle 14 Recanatese Olbia e Torres Ancona. È ovvio che noi dalle 13.45 saremo in diretta per seguire questo match. Alle 16.15 Arezzo Pineto, poi vi diamo il tempo di digerire perché la Lega ha deciso che alle 18.30 ci sarà Sestri Levante Fermana.
Scontro diretto, perché Sestri Levante e Fermana Fermana è ultima in classifica, Sestri Levante è penultima.
E poi ancora un pochettino di pausa per digerire anche qui e andare a cena.
Beh, qua andiamo a cena, 20 e 45.
20 e 45, il resto, cioè Cesena, Vispesero, Juventus Next Generation Carrarese, Perugia, Gubbio, Spal, Pontedera. E qui si chiude la domenica. Poi
non la giornata.
Assolutamente no, perché vogliamo chiudere la giornata. Già abbiamo fatto a singhiozzo la domenica, spostiamoci a lunedì sera, sempre alle 20.45, Lucchese, Virtus Entella e Pescara Rimini.
Sì,
anche
bene,
Pescara,
quindi...
insomma, che era una delle squadre
viene da tre sconfitte consecutive. E quindi
ritorniamo al solito discorso, che non è detto che una squadra costruita per fare il salto di categoria poi ci riesca al primo
però
colpo.
Stefano, il Pescara è una squadra molto giovane e gli alti e bassi sono tipici dei giovani, anche se hai in panchina un totem come Zeman. Invece il Rimini, che era sull'orlo della crisi o forse anche con un piede dentro la crisi quando ci ha incontrato e ha rimediato quel punticino che poi è costato l'esonero a Donadel, da allora ha cominciato a far punti, si è un po' tirato fuori dalla zona calda e non sarà facile per Pescara batterlo, secondo me. Invece poi c'è la Virtus Entella che è in grande risalita, ma del resto insomma l'organico della Virtus Entella è tale che sul fatto che i liguri potessero risalire non c'erano grossi dubbi.
Altra cosa, altra squadra insomma che ci ha lasciato un po' con gli occhi aperti alla SPAL.
Sì, però ci sono problemi strutturali secondo me, perché la SPAL, a differenza della Virtus Entella, non è che sia uno squadrone, no? È blasonata, però insomma qualche problema lo ha. Ha già cambiato un allenatore, ha esonerato un certo Mimmo Di Carlo e ha chiamato sulla panchina Leonardo Colucci, ma insomma io con Colucci ogni tanto mi sento, problemi non mancano.
Sì, lì è un problema societario grosso.
Colucci l'abbiamo avuto diverse volte qui poi.
Ma gli abbiamo portato bene.
Sì.
Lì abbiamo altri problemi che conosciamo bene. Buonasera, ce lo scrive Fabio Florio, poi Marco Montesi, buonasera, il microfono in Nando, adesso penso che si conferma, si sente molto meglio, grazie.
Grazie Marco.
Dai, quando si avvicina Nando poi si sente. Massimiliano dice, buonasera ragazzi, mi sono appena collegato, infermeria vuota, siamo al completo?
Ma veramente qualche dubbio c'è ancora. Spagnoli ha avuto una settimana un po' particolare perché insomma era reduce da un problema muscolare che lo aveva tenuto a riposo precauzionalmente in occasione della partita col Perugia. Secondo me ci dovrebbe essere. C'è Peli invece, che poi lo sentiremo stasera da lui, no? Peli è entrato nel secondo tempo contro il Perugia, poi in allenamento ha rimediato una distorsione alla caviglia, sentiremo da lui come si trova.
Allora, questa è una domanda per Peli, ce lo teniamo dopo e dopo gliela faremo, perché giustamente, visto che è una domanda su un ruolo, io direi che ce la teniamo per dopo.
Sì, sì.
E allora a questo punto noi ce ne andiamo in pubblicità.
Certo,
state
c'è
con noi.
C'è pure chi manda Stornelli, Stefano.
Sì, sì,
il nostro quello. Solito amico.
Ma veramente, guarda, te lo dicevo a microfono spento prima, c'è successo che mi è sfuggito, perché ovviamente non posso seguire H24 la nostra pagina Facebook con i vostri commenti. Periodicamente entro quando mi viene segnalato, ma mi è arrivata la segnalazione di Facebook, attenzione, blocchiamo tutto. Che cosa è successo? E c'è stato chi ci ha linkato praticamente un filmino porno.
Ah, addirittura.
Addirittura. Quindi il sistema d'allerta di Meta è scattato, è stato tolto questo
però
link.
Però sulla pagina Facebook.
Sulla pagina Facebook è stato tolto questo link, è stato tolto e bannato chi è che aveva messo.
Sì.
Io sono andato, dopo Facebook ti manda il tutto, quindi una faccia di una ragazzina innocente dietro, in realtà non chissà chi era, di chi era quella foto. Però questo personaggio insomma aveva messo un filmino porno sulla nostra pagina.
Quindi un radio tua hot.
Molto hot. E quindi insomma ci capita di tutto, questa è la prima volta che ci capita questo, ma che dopo gli hacker, cioè quelli
famosi,
quell'anno esatto dove tutto c'erano gli hacker che attaccavano stragi di qua, stragi di là, insomma lì non era stata colpa nostra ma del provider dell'epoca, perché aveva detto il nostro sito è talmente sicuro, noi non siamo mai, non si possono dire queste cose, non saremo mai attaccati. Il giorno dopo tutti avevamo all'interno questi...
Sì. Si troiano.
Sì, ci avevano bannato la pagina con immagini cruente, tra le altre cose.
Cose che succedono chi naviga l'etere.
Esatto, adesso poi con l'intelligenza artificiale scopriremo come cambierà il tutto. Non cambia invece il nostro numero per i vostri SMS e WhatsApp, 334 35 20 488, a vostra completa disposizione, così come è completa disposizione la nostra pagina Facebook, non linkate più il mini porno. Grazie.
Punto Bianco Rosso.
Dopo il grande successo delle scarpe antinfortunistiche Neon Safety Shoes, è il momento di svelare la nuovissima linea S3, disponibile in versione High and Low e nelle audaci sfumature di arancio, verde e blu shock. Scopri di più su www.technosafe.it e resta connesso con noi attraverso i social. TechnoSafe, protegge con stile.
Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini Broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071 24 12 258. Bugari e Martini Assicurazioni @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli.
Ehi, proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita, perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Bianco Rosso.
Eccoci qua, rientriamo in diretta sempre sulle frequenze di Radio Tua. Pensavo di aver sbagliato numero, ma invece no, è giusto, tutto regolare, tutto pronto per andare a intercettare il nostro primo ospite di serata, Ferdinando.
Buonasera a Fulvio D'Adderio, grazie mister di essere qui con noi a Radio Tua ad Ancona.
Buonasera a voi.
Fulvio D'Adderio, insomma, uno dei nomi che i nostri ascoltatori ogni tanto mi ricordano, perché noi Fulvio siamo soliti, insomma, ospitare calciatori che ad Ancona hanno lasciato un bel ricordo, e i tifosi ce lo chiedono, e il tuo nome era uno di quelli che ogni tanto mi veniva avanzato. Ho colto questa settimana perché domenica l'Ancona gioca con la Torres, e tu hai una storia da allenatore con la Torres piuttosto lunga, anche tormentata, però sei tornato più volte sulla panchina dei Sardi.
Sì, è così, insomma, ho allenato 4 volte in 4 anni diversi.
E 4 situazioni diverse, sono andato un po' a vedere, no, la storia. Ecco, quindi un legame forte con la Torres, ma anche un legame... Abbiamo perso D'Adderio, andiamo a recuperarlo. Caduta la linea, cose che con i cellulari accadono. Ricordiamo che Fulvio D'Adderio ha disputato con l'Ancona in 3 stagioni, da gran protagonista, direi, dall'85-86 fino alla promozione dell'88, e per lui 96 presenze e 16 reti all'attivo, giocatore direi moderno, no? con caratteristiche molto duttili e la capacità di comunque poi di trovare la via della rete. Ancora non riusciamo a recuperare D'Adderio, credo. Volevo ricordare che D'Adderio è anche uno di quei giocatori che era in campo il giorno in cui l'Ancona poi ha ottenuto la promozione in Serie B nel 1988, vincendo una partita decisiva a 100, penultima giornata di campionato, 2-0, con gol di Di Martino e Tacchi. In campo c'era anche D'Adderio. Tra l'altro poi nell'ultima partita ancora vinse 3-0, ma insomma ormai i giochi erano fatti, 3-0 in casa con il Livorno che poi ritorna nella storia dell'Ancona, perché a Livorno l'Ancona ottenne anche la seconda promozione in Serie A con l'1-1 all'Ardenza, ma tutto questo poi all'inizio degli anni 2000. E intanto stiamo cercando di raggiungere nuovamente Fulvio D'Adderio, credo che ce l'abbiamo. Di nuovo buonasera Fulvio.
Buonasera.
Ecco, stavo ricordando i tuoi trascorsi da giocatore dell'Ancona, tre anni importanti, soprattutto una salvezza molto sofferta peraltro, l'anno in cui è arrivato poi Cadè, no? Al posto di Valdinoci.
Sì, siamo 3 anni belli, però certamente 2 anni sofferti, uno no.
Uno splendido, perché da 37 anni l'Ancona aspettava la Serie B, no?
Sì. Quindi insomma mi sono arrivato abbastanza giovane, ora sono abbastanza vecchio e quindi il primo anno era l'85, poi sono andato via l'88 e quindi sono stato 3 anni pieni. Ho cominciato anche il quarto anno e poi sono andato via, insomma.
Ecco, la promozione è stata sicuramente una grande gioia, tutta la città coinvolta, e un campionato tra l'altro molto, molto duro ed equilibrato, però insomma voi ci credevate in quella promozione?
Maria, ad Ancona insomma penso che si sono fatti anche i campionati non esaltanti, però penso che la città ambisce sempre a cose importanti, parlo calcisticamente e non solo, e quindi è difficile che l'Anconetano e l'Ancona si accontenti di fare un campionato di passaggio, quindi nella storia insomma è sempre stato così, però c'è anche l'importanza di una città che potrebbe anche fare meglio calcisticamente e non solo. Però al di là del calcio, insomma, il grande ricordo io ce l'ho per la città e per gli amici che ho ancora, quindi sono sempre legato, è sempre un piacere ritrovare qualcuno di Ancona, ricordare le belle cose, ma soprattutto insomma gli amici che sono rimasti nel tempo, al di là poi del calcio, gli episodi, il gol fatto, la promozione, la quasi retrocessione, queste sono cose che poi passano.
Sì, un pareggio a Rimini sofferto, ma importante, da lì poi è nato tutto, è nata anche la promozione. Abitavi in città comunque, mi pare.
Sì, questa è stata una scelta che ho fatto, forse uno dei pochi, dei primi anzi. Stavo lì a Via Trento, insomma, prima a Via Trento e poi un altro anno, la via ora non ricordo, ma era vicino alla polizia in pratica. Da quelle parti, però stavo via Trento, che è la parallela di viale della Vittoria,
sì,
stavo
sì.
Veramente, anche se non ci allenavamo lì, però stavamo al centro. Il primo anno non avevamo bambini, insomma, anzi era appena sposato e quindi veramente veramente bei ricordi, insomma ci torno sempre volentieri quando capita, anzi è in programma un ritorno perché devo andare a trovare un grande mio amico di Ancona e quindi
è rimasto un legame forte, insomma.
Sì, sì, io sono molto amico con Gianni Paolon, che non è anconetano, però ormai lo è. Lui dice che non è anconetano, però lo è.
Sì. Fulvio, invece di quella squadra, quella della promozione, hai mantenuto qualche contatto con qualche compagno di squadra?
Sì, ogni tanto ci si vede, però insomma l'amico di camera è rimasto tale, che è Andrea Bruniera, insomma.
Quindi con Andrea ti senti spesso?
Con Andrea ci siamo sentiti proprio 2-3 giorni fa, anche le famiglie, insomma, ci siamo sempre voluti bene, è un ragazzo straordinario, una persona, non è più un ragazzo come me, quindi è una persona straordinaria su tutti i punti di vista.
Confermo, e mi onoro della sua amicizia ovviamente, e pure lui ha vissuto quest'anno, no? Una delle vicende che ormai sono abituali, allenatore.
Mi sono anche un po' incavolato, sinceramente ho parlato con lui, però lui, io sono più istintivo, lui è più mite.
Più resto.
Quando sento che l'allenatore dice che il penultimo posto è quello da raggiungere, e allora Bruniera, che non era ai play-out, allora che doveva fare?
Infatti.
Che non andava bene, no?
Sì, esatto.
Ora sono ultimi e io sono stato allenatore della Fermana, quindi mi dispiace ulteriormente, però queste cose sinceramente non vanno bene, ma non solo perché lì non avevo solamente lui che era amico, anche il direttore sportivo e tutto, però insomma quando si deve demandare ad uno solo la colpa di tanti fattori, di tante situazioni, certamente dispiace.
No, ma poi la Fermana stava facendo il suo campionato, quello per cui era partita.
Sto dicendo questo, ma non per Bruniera, è perché
che molte volte si deve trovare un qualcosa, un qualcuno perché non piace, perché allora se parli troppo è perché parli troppo, se non parli è perché non parli, se la squadra non segna sei difensivista, se la squadra segna sei offensivista. Le cose non stanno proprio così, uno deve essere abbastanza sincero con se stesso, le cose si possono fare, si possono sbagliare, però insomma bisogna fare, qui subentra la società, quando c'è gente che oculata, gente seria, gente tra parentesi del posto, perché ci deve mettere la faccia come ce la mette l'allenatore, come ce la mettono tutti quanti, perché quando uno è del posto ha dei legami anche in città e quindi rappresenta la città, è giusto questo, però ora queste cose ormai sono ormai finite,
superate. Fulvio, guarda, vedendo il tuo curriculum da oggi, lo guardavo prima di chiamarti, il tuo curriculum da allenatore è un curriculum di tutto rispetto, con tantissime squadre, quindi una vastissima esperienza. E tra l'altro dicevi appunto Fermana, ma io ricordo anche Giulianova, la Torres quattro volte, il Foggia, il Venezia, la San Benedettese, il Catanzaro, lo Spezia, il Monopoli, poi l'Alba Longa, e anche poi un'esperienza ad Empoli con Muzzi, giusto?
Sì, ho fatto un'esperienza, insomma, perché ero andato, ecco, all'Alba Longa in Serie D qui vicino Roma, e insomma le difficoltà dei dilettanti sono appunto perché mi sono lasciato l'anno scorso per far capire com'è la situazione, ma non perché, per denigrare quello che ho fatto, perché sono cioè io parto da questo presupposto: per me allenare la Vastese, allenare l'Alba Longa è come allenare il Milan. Quindi io dedico tutto me stesso al 100% a fare determinate cose. Però la differenza è che lì si fa pallone, io sono abituato a fare calcio, ma non per presunzione, è perché la mentalità è completamente diversa.
Riavvolgendo invece un attimo il film, no, della tua carriera da calciatore, eri un calciatore che possiamo definire moderno, cioè forse saresti stato molto bene nel calcio di adesso, dove si richiede è molto la capacità a un calciatore di essere duttile, eclettico, perché tu facevi il centrocampista, facevi un po' tutto e avevi anche il senso del gol. 16 gol ad Ancona in 3 campionati, non pochi, insomma, per un che non eri un attaccante puro, insomma, ecco.
In effetti è vero. Ora quando io alleno e mi portano un giocatore che fa l'ala destra e io dico fa l'ala destra, quindi invece bisognerebbe dire fa l'esterno offensivo. Se in Serie C fa 5 gol, è un giocatore fortissimo. Io non solo facevo la fase offensiva, facevo anche il terzino
appunto.
I miei 5 gol.
Esatto.
Però insomma, questa era non era tanto questa la mia forza era quella di avere un grande senso tattico e di operare per gli altri. Per questo mi ricordano perché ero
al servizio della squadra.
Ecco, diciamo così.
Non solo, ma so anche che con Cadè c'era un rapporto particolare, un po' lui forse lì c'era un po' scritto anche il tuo destino da allenatore, no? Ti usava anche un po' come, usava tra virgolette, come consigliere, cioè sentiva il tuo parere.
Ma Cadè era una persona serissima, abituata alle sue cose, e quindi però io ho tratto moltissimo da tutti gli allenatori. Io ho avuto sempre massimo rispetto dell'allenatore e quindi di Cadè ho fatto lo stesso trattamento che ho fatto agli altri. C'era massimo rispetto, perché noi rispettavamo prima non tanto il ruolo bensì la persona, cosa che ora è venuto un po' a mancare.
Soprattutto nei confronti dell'allenatore, no?
Ma soprattutto ora non esiste né il professore, non esiste né l'allenatore, non esiste né il parroco, non esiste né qualsiasi o il dottore, ma da una parte è giusto, se noi guardiamo il titolo che ricopre, però esiste colui che rappresenta un qualcosa. Se uno fa l'allenatore è perché sta a capo di qualcosa e quindi dovrebbe essere il padre di famiglia, diciamo, va. E quindi il rispetto va su questo, poi a prescindere, è che ognuno ha le proprie idee, le idee devono collimare con tante persone, quando vai a toccare la suscettibilità delle persone viene meno poi, purtroppo, viene meno il rispetto.
Allora, ci sono molti messaggi dei nostri ascoltatori, molti anche proprio di saluti, per esempio ne cito uno, Mauro Baldo, che ho letto prima, che dice grande, grande Fulvio D'Adderio, un caro saluto a Fulvio, grande
grazie,
uomo e grande
grazie,
giocatore
grazie quanti,
che ha onorato
grazie.
La maglia biancorossa. Poi Bruno Cardilli, ti ricordi il tuo gol contro il Vicenza sotto la pioggia, che grinta che avevi, sbaglio eri stato scoperto da Castellani e che ti prese
bravo. Io giocavo nel Francavilla dove lui era direttore sportivo, venimmo io e Marchini dal Francavilla, Marchini era un terzino sinistro e presi anche me.
Il Francavilla del presidente Luciani, o sbaglio?
Il presidente Luciani.
Luciani, sì. Quindi tanti di questi messaggi, ce n'è uno in particolare, il nostro ascoltatore Leonardo, che ti dice, mi può spiegare meglio la differenza tra calcio e pallone?
Questa è la differenza è tanta. La differenza tra calcio e pallone è che chi fa calcio è gente che si dedica al 100%. A quel tipo di attività. Chi fa pallone va al campo, non prepara niente, e non vive la giornata per giocare a calcio. A pallone vai a giocare, vai al campo e vai a giocare la partita. Non è sempre così. Per me fare pallone, fare calcio vuol dire dedicarsi al 100%. La mia vita è dedicata al calcio e quindi per questo non mi trovo con quelle persone che fanno pallone, perché lo fanno tanto per fare, insomma vanno lì e devono fare la cosa e la fanno, poi può riuscire anche meglio di chi fa calcio, sia ben chiaro, però è come uno che fa il padre, quando uno fa il padre deve fare il padre tutta la giornata, non è che può fare il padre solo perché quando sta a casa. Dopo ci sono altre ore che non c'è il figlio, però fa il padre ugualmente.
Ugualmente, parliamo di professionalità, insomma, ecco.
Ecco.
Ancora ricordi di tifosi, Enzo Scarpinati, lo ricordo con piacere, uno serio, cioè questa parola della serietà che ritorna, no? Un po' quello che dicevi, lo spirito di servizio nei confronti della squadra, e questo gol sotto la pioggia col Vicenza lo ricordi?
Devo dire la verità, non lo ricordo. Ne ricordo qualche altro, però lo ricordo vagamente, però oggi forse è una caratteristica, no? Oggi anche qui a Roma dove io vivo pioveva e per me era piacevole starci, quindi non ho preso neanche l'ombrello, sono corso in macchina ed era bello e ho pensato proprio a questo e noi non ci eravamo ancora sentiti. Di vivere il calcio anche in quelle giornate uggiose dove tu, almeno io, rendevo al 100% perché il campo era bagnato e perché c'era quella pioggerellina che ti faceva sentire anche meglio. E quindi
il calcio croccante di una volta, insomma.
Era la temperatura giusta per fare calcio, insomma. E ricordo che anche la fascia destra del Dorico, quella dal lato di Stinti, era bella pesante e quindi però c'era la cosa bella era che quando segnavo sotto la curva si facevano quei metri per andare lì sotto.
Sì, era proprio eri là, eri
era
sotto.
Un grande ricordo, non c'era neanche la munizione.
Sì, esatto. Forse un gol al Vireschit, proprio io un flash.
La parentesi fece male anche al portiere perché mi buttai in scivolata. Poi lo colpì sul quadricipite con i tacchetti e poi lui uscì perché...
È una ferita.
Ebbe un grave incidente, sì. Perché si mise poi diversi punti di sutura.
Veniamo al presente invece, questa Serie C che finora ha visto una Torres un po' a sorpresa, perché se uno legge... l'elenco delle società che partecipano a questo girone B ci sono tante blasonate, la Spal, il Perugia, il Pescara, anche il Cesena ovviamente, l'Arezzo, lo stesso Ancona, e poi viene fuori questa Torres che almeno in queste prime 12 giornate ha sempre tenuto la testa della classifica anche con distacco. È una, tu, insomma, l'ambiente della Torres lo conosci molto bene, 4 volte da allenatore. Ecco, secondo te è una realtà che può durare oppure è destinata a ridimensionarsi?
Ma allora dividiamo un po' le cose. Innanzitutto hanno una società di primissimo livello, prima cosa. Il presidente è un mio ex giocatore che era l'allenatore della squadra del Latte Dolce, che era una squadra di Serie D, che sosteneva la stessa società. E quindi già c'è una storia. È gente del posto, è gente che ci mette la faccia.
Quindi è un ex calciatore il presidente?
Udassi è stato un ottimo calciatore. Alla Torre si è fatto la storia e io l'ho avuto.
È un attaccante Udassi?
Un attaccante, sì. Poi oltre ad essere un giocatore forte, è veramente una persona per bene. È un uomo vero.
Quindi che sa di calcio, insomma.
Sì, con il quale io... E poi ha fatto l'allenatore, l'ha fatto anche a buoni livelli, insomma, anche se lui ha allenato massimo in Serie D, però di calcio ne capisce, perché capiva già da calciatore, era un giocatore molto preparato anche tatticamente. E quindi partiamo da questo presupposto. Ci sono 4-5 giocatori veramente forti, e quindi Antonelli è un difensore che ha giocato in Serie D, ma era già fortissimo e sta facendo molto bene lì. Poi c'è Giorico, poi c'è Fischnaller, poi c'è Masala, poi c'è...
Beh, Scotto anche il capitano, io le volte che ho visto, perché ho visto 3-4 volte quest'anno la Torres, una anche dal vivo a Recanati, Scotto mi ha fatto una grande impressione.
Cioè, sono giocatori che hanno, tra parentesi, hanno preso Mastino, che io ho avuto quando sono tornato in C2, era un ragazzino che ha giocato anche in B e mi sembra anche in A con lo Spezia. Quindi, voglio dire, la squadra c'è, l'ambiente...
Non è una meteora, insomma.
Ma più che non è una meteora, non mi sarei mai aspettato che avesse fatto, mi sembra, 7 risultati consecutivi,
sì,
quindi
sì.
Sette vittorie,
sì, ecco, consecutive.
Quindi non mi sarei aspettato questo, che era una buona squadra, però, sta facendo veramente, veramente bene. Ora, in un momento così, nelle ultime 5 giornate, insomma, mi sembra che abbia raccolto pochi punti, mi sembra che abbia fatto...
Ha frenato, sì.
7 punti, quindi...
Sì, ha un po' frenato.
Ha fatto tre vinte, no, ha fatto una vinta, 3 nulle...
E una sconfitta, persa. Esatto, sì, perfetto,
quindi,
sì.
È un momento così, a differenza dell'Ancona che nelle ultime 3 ha fatto molto bene.
Ancona, che ha allenato un allenatore che credo tu conosca, no? Colavito.
Io non lo conosco personalmente, però ha allenato Lavastese e...
In questo senso, dicevo, perché tu hai allenato Lavastese come ultima squadra e lui è stato a Vasto, no?
Sì, è stato a Vasto, insomma, negli anni precedenti. Tutti quanti mi hanno parlato di una persona seria, prima di tutto, e poi di un allenatore competente. Io, insomma, poi l'anno scorso ho seguito... Insomma, fino a un certo punto ha fatto molto bene, poi c'è stato un momento di calo dove lui poi ha subito l'esonero, però quest'anno, ecco, vuol dire che, insomma, molte volte c'è anche un esonero perché il momento è negativo, non è perché uno non stimi un allenatore e si dà un motivo di fare qualcosa di diverso, insomma. Però mi hanno parlato molto bene di Colavito.
Ecco, una partita un po' aperta a tutti i risultati, anche se la Torres sicuramente è favorita perché è prima in classifica, gioca in casa, quindi, diciamo, la logica vorrebbe che la Torres fosse...
Allora, paradossalmente la Torres sta facendo meglio fuori casa che in casa, però devo dire che ci sarà un ambiente, insomma, abbastanza caldo perché sono esaltati. Insomma, lì c'è anche il basket che ha fatto grandissime cose.
Banco di Sardegna, lo ricordiamo.
Però la Torres, insomma, è sempre la Torres. prima del Cagliari, la storia dice proprio questo, insomma io la conosco, e per i sardi veniva prima la Torres che il Cagliari, poi il Cagliari è arrivato dove è arrivato, però la storia, perché la Torres ha più di 100 anni, il Cagliari non esisteva, però la Torres esisteva.
Quindi è una bella piazza da vivere, tu appunto che ripeto l'hai vissuta, sì, in lungo e in largo.
Ed è un ambiente paradossalmente fuori dal campo tranquillo, dove si vive bene in città, la gente non ti dà fastidio, sembra di stare al nord. In campo la tifoseria si fa sentire, insomma c'è un gruppo anche della curva, insomma, che sostiene molto, quindi comunque sarà anche un ambiente abbastanza caldo.
Però dicevi, insomma, Ancona se la può giocare, soprattutto
L'Ancona
in trasferta.
Sta facendo bene, c'è anche questo ritrovato entusiasmo di queste tre partite con un allenatore che conosceva la maggior parte dei giocatori, insomma, che aveva avuto, quindi comunque non è che è arrivato uno che doveva farsi conoscere e conoscere la squadra, e quindi conosce l'ambiente, insomma c'è stato, diciamo che poi i vantaggi arrivano anche in queste cose, e insomma certamente insomma sarà una partita aperta, anche perché loro hanno fatto meglio fuori casa che in casa. Fuori casa hanno fatto, mi sembra, 5 vittorie.
Sì, quindi, sì, sì. Insomma, ma io l'ho vista Recanati, è stata l'unica volta che l'ho vista proprio dal campo, poi le altre l'ho vista in TV, ma dava proprio l'impressione della squadra,
con
le idee chiare.
È una squadra forte.
E questo Antonelli me lo ricordo che spinge molto, che ha un bel piede.
Antonelli è un giocatore forte, sì. Molto, molto bravo di testa.
Lì c'era Mastino, che credo sia in dubbio perché è reduce dall'infortunio, giocatore che determina in Serie C.
Mastino ha un sinistro bestiale, e non solo, uno contro uno è molto bravo.
Bene, ringraziamo Fulvio D'Addario di essere stato con noi, è stato veramente un piacere, spero insomma nel prossimo futuro di averti di nuovo, perché veramente abbiamo anche tanti messaggi affettuosi nei tuoi confronti.
Ma colgo l'occasione per ringraziare te e la trasmissione, e naturalmente un saluto a tutti gli anconetani, insomma, con emozione, ma con lo stesso ringraziamento e stima che ho avuto quando stavo lì.
Ecco, guarda, prima di congedarti, perché è arrivato un messaggio particolare, te lo voglio leggere. A parte un radioascoltatore ci dice se senti ancora Franco Ermini, e un altro che dice: ricordo la partita di Coppa Italia contro l'Inter, perdemmo 4-0, ma Fulvio fece un figurone.
Contro l'Inter, insomma, la ricordo benissimo quella partita, perché non dovevo giocare perché mi ero fatto male all'adduttore, però poi ci sono riuscito, insomma era pieno di gente, insomma son dei ricordi che uno ha. Poi insomma anche una Inter era a quei tempi veramente veramente tante, e devo dire che però avevamo una grandissima società, insomma che ci invidiavano tutti quanti.
Benissimo, grazie Fulvio, è stato
grazie
veramente un piacere
un
averti.
Grazie a tutti quanti voi.
Grazie.
Bene, lasciamo il nostro primo ospite di serata, è stato un po' travagliato l'inizio, ma i cellulari sono questi.
Però
insomma,
dopo Fulvio vive a Roma, tra l'altro, è
esatto.
Amico di un mio amico.
Infatti siamo riusciti poi a contattarlo sul numero di casa, perché diversamente col cellulare avevamo questo grosso problema. Noi ci fermiamo, secondo break pubblicitario, così andiamo.
E poi abbiamo Lorenzo Peli.
Esatto,
attenzione, state con noi perché arriva Lorenzo Peli, ci facciamo spiegare tutto da Lorenzo Peli.
State qui.
Punto Biancorosso.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Da oltre 30 anni la Controllo Inquinamento Ambientale, sotto la guida di Stefano Virgulti e del suo staff, offre il più completo, autorevole e puntuale servizio di consulenza in materia di ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro, non solo per prevenire rischi e sanzioni, ma anche per delineare percorsi di sostenibilità ambientale e di sicurezza aziendale personalizzata. Affidati agli esperti, oltre 1000 aziende del territorio lo hanno già fatto. Controllo Inquinamento Ambientale è ad Ancona in via Sandro Totti 7A. Scopri tutti i nostri servizi per la tua azienda. Chiamaci allo 071 29 16 278 o visita il sito www.ecocia.it. Per gestire al meglio i tuoi risparmi, Gabriele Rossi Private Banker, competenza finanziaria e patrimoniale da oltre 20 anni e passione per i colori biancorossi da una vita. Competenza e passione che potrai trovare fissando un appuntamento per un check-up gratuito dei tuoi investimenti, chiamando il 335 68 76 678 oppure gabriele.rossi@bancageneraliit.
Ehi! Proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico.
Punto biancorosso.
Bene, rientriamo di nuovo in diretta, sempre sulle frequenze di Radio Tua, sempre all'interno di Punto Biancorosso. Dalla Marcord andiamo invece
all'attualità
e lo facciamo immediatamente.
Da Derry abbiamo avuto delle informazioni di prima mano sulla Torres, quindi sapevo che lui è un profondo conoscitore dell'ambiente di Sassari, insomma del calcio a Sassari. Buonasera a Lorenzo Peli, grazie di essere con noi, Lorenzo.
Ciao a tutti, grazie a voi.
Allora, con Lorenzo, ieri quando parlavamo in conferenza stampa, la domanda è stata, e quindi la riproponiamo qui, una curiosità, no? L'hai già ripetuto 2 o 3 volte, ma anche per i nostri ascoltatori. Domenica sera ti chiama Colavitto e dice è il tuo momento, vai in campo. Ti prende proprio prima di entrare, quasi ti ipnotizza, ti guarda negli occhi e ti prende per le braccia. Ecco, che cosa ti ha detto in quel momento prima di entrare?
In napoletano mi ha detto di avere cazzimma, di avere grinta.
E tu l'hai preso alla lettera, perché sei andato in campo e in 12 secondi la cazzimma l'hai messa in porta, insomma.
Sì, sì, mi ha motivato, cioè ha trovato il punto giusto per motivarmi.
E grazie anche a Martina, no? Che secondo me ha fatto una bellissima partita e ti ha dato un bel pallone lì al limite dell'area.
Sono entrato e è successo subito. Marti mi ha visto dietro e mi ha appoggiata e poi è andata comandata.
Ecco, è un po' questa una caratteristica che sta emergendo. Io ricordo che anche l'anno scorso tu hai realizzato 4 reti con la maglia del Pontedera, benché tu fossi arrivato a Pontedera nel mercato invernale, correggimi se sbaglio, dal Novara, e hai realizzato 4 gol con il Pontedera. 2 io li vidi dal campo, perché ero a Fermo in quella partita in cui hai fatto una doppietta. Questa tua vocazione da bomber di aggiunto, diciamo, ecco, è una cosa su cui stai lavorando, questo vedere la porta.
Sì, in tutti questi anni non ho fatto tantissimi gol, però è una cosa su cui sto lavorando e credo che adesso i suoi frutti stanno arrivando e devo cercare di più la porta, ed è quello che sto facendo.
Credo che anche Colavitto ti stia incoraggiando a sviluppare questa caratteristica.
Sì, sì, anche il mister ci tiene molto. Soprattutto perché prima giocavo un po' più arretrato, adesso con un ruolo più avanzato ovviamente si chiedono anche i gol, perché appunto è il mio ruolo, quindi sì, mi sta spronando molto a migliorare.
Ecco, con Donadel eri impiegato da quinto di centrocampo più o meno, o da quarto, comunque da esterno, da quinto sì, dico da quarto perché qualche volta poi l'assetto di Donatello subiva delle modifiche, comunque da esterno di centrocampo. Adesso con Colavito sembra che tu sia destinato stabilmente a fare invece l'esterno nel tridente offensivo. Qual è delle due la posizione che preferisci?
No, in generale tutte e due mi piacciono, perché ho giocato sempre in quei ruoli, comunque ruoli di fascia. Ovvio il terzo d'attacco ci sono meno compiti difensivi, quindi un pochino più meno dispendioso e più divertente, perché sei più votato all'attacco piuttosto che alla difesa.
E un nostro ascoltatore dice, se ripeschiamo il messaggio, ne sono già arrivati diversi per Lorenzo, il nostro ascoltatore dice: vorrei chiedere a Lorenzo se gli piacerebbe provare anche buonasera, volevo sapere da Lorenzo cosa ne pensa di un eventuale posizionamento come terzino destro.
Sì, anche il terzino magari è un ruolo che si avvicina più al quinto d'esterno. Sì, non l'ho mai fatto, però è un ruolo che mi piacerebbe provare a fare.
Poi c'è Gianluca che ti dice: per il Domenica Sassari un tuo bis, chiede un tuo bis a Sassari, e ne saremmo tutti felici, certo, tu per primo, credo. Volevo anche chiederti, anche qui c'è una domanda del nostro ascoltatore: cosa è cambiato in squadra da Donadel a Colavito? Io credo anche proprio un modo diverso, no? Una filosofia di gioco diversa.
È evidente che sono arrivati, con il cambio di allenatore, sono arrivati subito tre risultati positivi, quindi è evidente che qualcosa in noi è cambiato, perché anche con mister Donadel magari a volte abbiamo fatto delle ottime prestazioni ma non arrivava il risultato, e sicuramente ci ha giovato a tutti, ci ha dato carica, ci ha dato più entusiasmo, e sì, sicuramente c'è il cambio di allenatore ci ha dato qualcosa.
Però anche come idea di gioco, no? Perché Donadel forse insisteva molto sull'uno contro uno, no? Sul duello individuale.
Sì, sono due modi differenti di giocare, di vedere il calcio. Non mi sento di dire che è stato quello, però...
No, ovviamente no, non è un giudizio però, di valore meglio o peggio, però io dico proprio differente, no, l'approccio.
Però oggettivamente ci sta dando dei risultati che non avevamo ancora raccolto, e niente, sono felice che stia andando così.
E questo vi aiuta anche psicologicamente, ovviamente, dà sicurezza, no? I risultati danno sicurezza.
Beh sì, fare vincere aiuta sempre per la settimana, per gli umori, per lavorare in maniera più serena. Cioè, sicuramente quello che ci è mancato all'inizio è solo la vittoria, perché è sicuramente molto più facile lavorare dopo un bel risultato.
Un nostro ascoltatore ci faceva domanda sulle tue condizioni fisiche. Hai riportato una distorsione alla caviglia a inizio settimana. Come va la tua caviglia?
No, adesso molto meglio. Ho avuto una forte distorsione. Però adesso sto guardando giorno per giorno. Oggi già va molto meglio. Domani vediamo un po' come risponderò in campo.
Comunque speri di essere convocato.
Sì, insomma, di questa è la speranza.
Sei fiducioso?
Sì, sì.
E la domanda poi di Enzo, un altro nostro ascoltatore, ma è quella che un po' a cui hai già risposto: qual è il ruolo che preferisci? Mi pare che hai spiegato che da terzo nel tridente offensivo è il tuo, no?
Sì, più più libero magari rispetto al quinto.
Ma anche nelle giovanili dell'Atalanta facevi quello, era quello il tuo ruolo?
Sì, 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 sì.
Tu hai avuto Brambilla, l'allenatore, l'attuale allenatore della Juventus Next Gen nell'Atalanta?
Sì, ho avuto il mister per 3 anni all'Atalanta, dagli allievi fino ai 2 anni di primavera.
Ecco, settore giovanile dell'Atalanta che soprattutto negli ultimi anni è ritenuto forse il più qualificato, no? In Italia ne escono tanti giocatori che poi magari qualcuno arriva a massimi livelli, altri comunque a buoni livelli, però l'Atalanta produce tantissimi calciatori. Nella tua nidiata, tra virgolette, ecco, chi erano i più forti, i giocatori che ti hanno impressionato di più?
Onestamente, se devo guardare tutta la squadra, cioè, ne sono usciti talmente tanti che da Bastoni, Kulusevski, Traoré, Carnesecchi, Cambiaghi.
Anche Bastoni giocava con te?
Sì, ne sono usciti talmente tanti che onestamente fare i nomi di tutti, penso che sono state le annate un po' più, come si dice, produttive. E siamo stati cresciuti tutti da ragazzini, tutti arrivati giovanissimi, e probabilmente un po' il modo di fare dell'Atalanta, che
un metodo, quindi
la metodologia, sì, è super collaudato.
E invece fra quelli che non sono, perché sono giocatori che sono già esplosi, perché Cambiaghi gioca in Serie A, Bastoni titolare inamovibile nell'Inter, Kulusevski, ecco, invece tra quelli meno conosciuti, no, ma che magari giocano in Serie C come te, qua, ce n'è uno sul quale punteresti in particolare?
Sicuramente nel nostro girone c'è nella Lucchese Rizzo Pinna,
che lo ricordo è un attaccante esterno, no? Anche lui.
Sì. Poi
nel girone in Serie B c'è, mi dicevi, anche un difensore bravo.
Ah sì, ma quel ragazzo l'ho conosciuto a Pontedera, non nell'Atalanta.
Non nell'Atalanta.
No.
Si tratta di?
Non lo so. Marcandalli.
Marcandalli, che secondo te è un giocatore molto promettente.
Sì, che anche lui ha giocato all'Atalanta, in verità, da ragazzino.
Prima di te.
Sì, esordienti, così giovanissimi, poi era andato al Genoa.
Invece, venendo ai tuoi compagni attuali, ce n'è qualcuno che ti ha colpito particolarmente, senza voler fare classifiche di merito, non ti chiedo questo.
No, quello che mi ha colpito di più è Paolucci, e di ragazzi giovani Sacco.
Secondo te Sacco è un giocatore che ancora deve esprimere, che ancora non abbiamo visto quello che sa fare?
È un giocatore, si può dire, tra virgolette, completo, perché ha tutto, ha tecnica, fisico, ha buon inserimento, è bravo a difendere, ha buona corsa, quindi sicuro adesso sta iniziando a giocare con più continuità e inizierà a far vedere tutto il suo potenziale.
Ecco, domenica c'è la Torres che finora ha disputato un grande campionato, ha vinto tutte e 7 le prime partite, poi ha avuto un andamento, ha frenato un po', ha fatto qualche pareggio, una sconfitta, una vittoria. Con quale spirito andate a Sassari?
Super motivati, per carichi, perché sappiamo che è un'altra occasione per poter dimostrare a che punto siamo, per poter far vedere ancora che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta, però sappiamo che giochiamo contro la prima in classifica, quindi ci sarà bisogno di una grande partita per portare a casa i 3 punti.
Qualcuno dice, ce lo diceva anche l'ospite che ti ha preceduto, che la conosce bene, un allenatore da Derio, diceva la Torres forse è meglio affrontarla in casa sua che in trasferta. Ha vinto 5 partite fuori casa finora.
Eh sì, è probabile per il tipo di gioco, magari sono una squadra che gli piace di più ripartire, molto veloce, molto rapida, però sicuro anche là in casa loro non sarà facile.
Allora, altre curiosità dei nostri ascoltatori. Qualcuno ti dice, Bruno dice, peli figlio del vento addirittura. Hai colpito la fantasia. E poi ti chiede, Lorenzo, sei destro, sinistro o ambidestro?
No, solo destro magari ambidestro.
E invece Enzo ti dice, ti auguro che ancora sia il tuo definitivo lancio nelle categorie superiori. E questo è anche un augurio dei nostri ascoltatori. E un'ultima cosa, questo gol dei 12 secondi è il più veloce nella storia dell'Ancona, quantomeno nel senso che tu non è che hai fatto gol dopo 12 secondi dall'inizio della partita, ma hai fatto gol dopo 12 secondi che sei entrato in campo. Ti incuriosisce, ti fa piacere questa cosa oppure non la tieni in considerazione?
No, è una cosa bella, cioè molto bella.
Entrare negli annali, insomma, ti piace?
Esatto.
Ecco.
Sì, battere i record, comunque, tra virgolette, fare la storia, è bello. E speriamo di farla anche con tutta la squadra.
Benissimo. Lorenzo, noi ti ringraziamo, come ringraziamo la società e la responsabile della comunicazione per averti messo a disposizione di Radio Tua. Io ti ringrazio ancora e ti do un grosso in bocca al lupo per domenica. Innanzitutto ti auguro di guarire perfettamente e quindi di essere nelle migliori condizioni e poi anche di giocare e di essere decisivo.
Che il lupo, grazie per questi minuti e un abbraccio.
Grazie Lorenzo, anche a te.
Ciao.
Bene, ciao. Lasciamolo.
Scusa, Lorenzo, ci sei ancora? No, perché ancora un altro ascoltatore dice, ci spieghi il tuo modo di festeggiare il gol?
Onestamente mi è venuta quell'esultanza lì, perché è successo tutto così veloce, mi è venuta quell'esultanza e l'ho fatta.
Istintivo, insomma.
Sì.
Benissimo. Grazie ancora. Ciao Lorenzo.
Bene, lasciamo a questo punto anche Lorenzo Peli, come già detto da Ferdinando, ringraziamo la società per averci messo a disposizione un proprio tesserato. Ho riattivato intanto anche la gloriosa SMS, però vedo che non c'è niente, quindi è andata bene, vai. Non ho perso messaggi di oggi, ce ne sono quelli.
Ne arrivano a piene mani anche sul profilo Facebook.
Su Facebook e su WhatsApp.
Sì, gli SMS sono diventati quasi obsoleti, Stefano.
No, molto obsoleti. Diciamo che ormai è uno strumento quasi storico.
WhatsApp
che fa parte...
WhatsApp e Facebook.
Anche se sono le ultime novità di Meta, insomma, che vogliono portare... È arrivato il messaggino, no?
Sì,
di
è arrivato
Meta.
A tutti, sì.
Sta arrivando pian piano, dice, ti dà l'alternativa o pagamento oppure praticamente cedi la tua privacy. E...
Il mio amico diceva, ma pensavo mi arrivasse il messaggio in cui mi chiedessero se volevo essere pagato per utilizzare quel sistema, perché dice, io utilizzandolo porto a loro dei soldi, no? Se ci pensi è vero.
Sì, però non funziona.
Non funziona così.
No.
Senti, io direi che andiamo sul nostro ultimo stacco pubblicitario.
Esatto.
Poi abbiamo il collega Roberto Pinna della Gazzetta dello Sport da Sassari. Poi abbiamo ancora da vedere la chicca degli arbitri. Stefano ci sta già lavorando da parecchio. Abbiamo visto dei numeri interessanti che poi,
sì,
di cui poi parleremo. Insomma, abbiamo ancora tanto. State con noi.
Punto biancorosso.
Esplorare nuovi territori. Questa sono io. Il coraggio di raccogliere le sfide e cambiare le mie abitudini. Con Astra ho scelto una vita senza sprechi. Luce green da fonti rinnovabili. Il calore naturale per la mia casa. E fibra, per lavorare con le mie connessioni a distanza. Tutto questo si chiama scelta pura. Ed è per ognuno di noi. Cambiamo insieme. Ehi Astra, accendi la luce.
Che cosa mangio prima di fare sport? Come recupero dopo il mio allenamento? La risposta corretta si chiama TORF. Profit. L'energia dai nostri integratori a base di carboidrati e vitamine, la forza dalle proteine in polvere ad alta solubilità o dalle comode barrette. Scegli il gusto che ti piace di più. I prodotti sono fatti in Italia con ingredienti di qualità, OGM free, senza glutine, e ci sono anche quelli per i vegani. Acquista la giusta integrazione sportiva di qualità su www.torfit.com. Per info 0173 36 11 40.
Groupama. Ah no, si pronuncia Groupama. Di Paolo Felicetti. Ah no, a dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 20 75 262 o 338 620 98 25.
Dopo il grande successo delle scarpe antinfortunistiche Neon Safety Shoes, è il momento di svelare la nuovissima linea S3, disponibile in versione High and Low e nelle audaci sfumature di arancio, verde e blu shock. Scopri di più su www.technosafe.it e resta connesso con noi attraverso i social. TechnoSafe protegge con stile.
Ehi! Proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico.
Radio Tua. Radio Tua,
la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo in diretta sempre sulle nostre frequenze, sempre all'interno di Punto Bianco Rosso. Intanto noi continuiamo a cercare di raggiungere il nostro terzo e ultimo ospite, e in questo momento, questa sera, c'è insomma un po' di problemi, forse anche il meteo potrebbe essere un po' di problemi con i cellulari stiamo avendo.
Roberto Pina si stava spostando, quindi sicuramente poi troveremo il modo di recuperarlo. Io direi anche di andare a dare un'occhiata sul, perché è vero insomma che la Torres è prima in classifica e ha 27 punti, però e l'Ancona invece è decima e al momento con 16 punti. Ci sono 11 punti di differenza fra le due squadre, ma se noi ci limitiamo alle ultime 5 partite, l'Ancona ha totalizzato 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, e quindi 8 punti in 5 partite. Invece la Torres di punti ne ha fatti appena 5, perché ha fatto 3 pareggi, 1 sola vittoria e 1 sconfitta, quindi l'ultima appunto la prima poi del suo campionato. Però è un ruolino di marcia che indica come la Torres abbia un po' frenato insomma in questo suo cammino impetuoso all'inizio, fatto di 7 vittorie consecutive, ma appunto se poi vediamo il momento invece in cui capita questo incrocio, questo confronto, la Torres è una squadra che ha un momento di stasi dopo questo gran correre nella prima parte della stagione. Ripeto, io l'ho vista dal vivo a Recanati, era la prima partita di campionato se non ricordo male, e mi ha fatto molta impressione, perché è una squadra che sicuramente sa il fatto suo, e è una squadra che va in campo con le idee chiare, con l'obiettivo di colpire al momento giusto. Mi aveva fatto un'ottima impressione già quella sera. Però ecco, il dato statistico dice che nelle ultime 5 partite c'è un +3 dell'Ancona rispetto alla Torres, che lo ricordiamo viene da una sconfitta in campionato, viene da una sconfitta in quel di Chiavari, 2-0 dell'Entella sulla Torres nell'ultima partita di campionato, una partita nella quale la Torres è andata in difficoltà. Poi tra l'altro dopo quella della sconfitta con l'Entella è stato il preludio anche all'ulteriore sconfitta in Coppa Italia. Insomma, io direi che l'Ancona non parte battuta questa partita, se la può giocare, Stefano.
Proprio quello che abbiamo detto in apertura di puntata, no? Che nulla è scontato, l'abbiamo visto proprio sui risultati, preoccupa le prime posizioni. E abbiamo contribuito anche noi, no? Quindi ecco, nulla è scontato. Chi mentalmente non arriva preparato rischia di grosso.
Sì, poi c'è un altro dato, no? Che questo girone, che tutti gli addetti ai lavori, noi compresi, no? Avevamo qualificato come un girone fatto da tante squadre blasonate, ma questo è indubbio, perché insomma basta leggere l'elenco delle squadre che partecipano a questo campionato. Insomma, l'abbiamo detto prima anche con D'Aderio, c'è il Cesena, il Perugia, il Pescara, la Spal, l'Ancona stessa, l'Arezzo, insomma squadre che hanno alle spalle stagioni importanti e un blasone notevole. Poi in realtà non ha ancora espresso, no, una vera squadra guida, se non la Torres, appunto, che a sorpresa ha totalizzato queste sette vittorie consecutive nelle prime sette giornate e ha fatto il largo. Piano piano stanno venendo fuori le altre, ma con molta fatica. Ricordavi tu che il Pescara viene da tre sconfitte consecutive. E un altro dato importante è che delle prime sei, nell'ultima giornata di campionato, ha vinto soltanto la Carrarese. Per il resto ci sono state ben tre sconfitte delle prime della classe e due pareggi. Le sconfitte della Torres, appunto, del Perugia e del Pescara. Questo indica un livellamento, un equilibrio, perché insomma se le prime non corrono vuol dire che il campionato è equilibrato, vuol dire che c'è spazio anche per le squadre che inseguono e che cercano di recuperare terreno, come la stessa Ancona. Ancora abbiamo difficoltà per raggiungere
non c'è segnale.
Roberto Pinna. Io direi intanto, Stefano, di andare a vedere anche quella che potrebbe essere la formazione dell'Ancona, sì, con cui l'Ancona, ce lo chiedono anche i nostri ascoltatori. Diciamo che insomma in linea di massima Colavitto ha individuato un gruppo base di calciatori, no? Perché si sta affidando a un nucleo ben preciso, con qualche cambiamento in queste prime tre partite della sua gestione. Quindi ci dovrebbe essere anche a Sassari Perucchini in porta, poi con i due esterni di difesa che dovrebbero essere ancora Clemente e Martina, e i due centrali Cella e Pellizzari che ha avuto a inizio settimana qualche acciacco, ma poi sembra aver recuperato, si è allenato con tutti gli altri, quindi non ci dovrebbero essere problemi per la presenza di Pellizzari. Chi invece è in dubbio è a centrocampo, sicuramente chi non ci sarà è Paolucci, che è squalificato, era diffidato, ha rimediato un cartellino giallo che lo ha messo fuori dai giochi, poi un cartellino giallo insomma abbastanza inutile, perché quella protesta a centrocampo per un fallo banale fischiato contro il compagno, insomma, cioè non le poteva fare a meno, ecco. E mancherà, perché Paolucci è un giocatore sicuramente determinante nello scacchiere tattico di Colavitto. Centrocampo quindi sarà imperniato ancora su Gatto come centrocampista centrale. Ai lati probabilmente ci saranno i due colori dell'Ancona, cioè Nador e Sacco, che Peli ha indicato come uno dei giocatori più completi uno dei giovani più interessanti, dei giocatori più completi del gruppo. Invece in attacco il dubbio è quello, il punto interrogativo è quello che riguarda Alberto Spagnoli, che, lo ricordo, non ha giocato contro il Perugia, è stato preservato in via precauzionale, aveva avuto qualche fastidio ai gemelli, insomma polpaccio, quindi insomma zona delicata. Però Spagnoli nel corso della settimana gradualmente ha aumentato i carichi, si è allenato anche con i compagni. Io direi che perlomeno penso che ci siano buone possibilità di vedere Spagnoli dal primo minuto al centro dell'attacco, e quindi rileverebbe Christoffersen, che aveva iniziato da titolare la partita con il Perugia, e ai fianchi sicuramente Energe a destra e Cioffi a sinistra. Questa è un po' la situazione. Invece sul lato Torres ci sono dei problemi riguardo a Mastino, che è un giocatore importantissimo per la Torres, che è in via di recupero, ma che probabilmente non dovrebbe farcela per essere impiegato domenica contro l'Ancona, o comunque non Mastino non ha tempo pieno. E poi c'è, dunque, ha uno squalificato importante la Torres, e quindi insomma anche Alfonso Greco, allenatore della Torres, ha i suoi problemi, insomma le sue difficoltà per decidere l'11 con cui affrontare almeno inizialmente l'Ancona. Direi, Stefano, che perdurando l'impossibilità di raggiungere, sì, Roberto Pinna, quindi mi stavo un po' sostituendo al collega e cercando di dare un po' di notizie sulla Torres, credo che potremmo anche andare,
sì,
a vedere.
Siamo arrivati,
sì,
allora
addirittura d'arrivo. Poi proveremo comunque, prima di chiudere, a ricontattare Roberto Pinna. Intanto andiamo a vedere il quadro delle designazioni arbitrali per il nostro girone.
Allora, ecco qua. Allora, per tua gioia, e quindi tutto l'opposto, non c'è la quota rosa. Quindi questa
niente.
Giornata niente, proprio neanche come quarto ufficiale, non è stato previsto niente.
Io spero sempre che ci sia, stavolta non c'è.
Assolutamente no. Da noi almeno nel girone B non c'è. Cesena Vispesoro sarà diretta dal signor Daniele Virgilio, che giunge da Trapani. Andiamo a dire altra partita.
Qui Vispesoro in casa del Cesena, che sta in grande rimonta, quindi un compito duro per i biancorossi di Banchieri.
Re Canatese Olbia, diretto da Alessandro Silvestri di Roma 1. Sestri Levante Fermana, Gabriele Restaldo, che giunge da Ivrea.
E veniamo
a Sassari. Allora, Torres Ancona sarà diretta, come avete ben letto sui giornali, da Andrea Bordin di Bassano del Grappa, coadiuvato da Marco Croce di Nocera Inferiore, Mattia Morotti da Bergamo, quarto ufficiale Lorenzo Casali da Crema.
Insomma, anche qui un quartetto molto eterogeneo per quanto riguarda le provenienze, perché
sì,
abbiamo
geograficamente bello, sì, bello piazzato:
Lombardia, Veneto, Campania, insomma un po' di qua e di là, insomma, no? Però questo Andrea Bordin, che arbitro è? Bassano del Grappa, lo ricordiamo, è una scuola importante,
sì,
perché
sì,
gli arbitri,
sì,
c'è Agnolin che veniva da Bassano del Grappa.
Allora, vai subito la botta negativa o la prendiamo alla larga?
Prendiamo alla larga,
sarà meglio. Allora, prendendola larga diciamo che è un arbitro che ha buona esperienza, ovviamente maturata nel campionato di Serie D, e poi praticamente è stato promosso nel campionato di Serie C già dal 2019, quindi nel 2019
è iniziato, al quarto anno di Serie C
è iniziato, insomma, a dirigere,
arbitro esperto,
sì. E poi, per quello che ci riguarda, invece, come ho già letto sul Corriere Adriatico, eccetera, ha già diretto l'Ancona Matelica come a suo tempo, però per quello che ci riguarda c'è un'altra notizia che vado a recuperare al volo. Intanto qui la sezione ci dà, insomma, una situazione per quello che riguarda la situazione della stagione 2022-2023, si ferma. E per quello che riguarda la stagione scorsa, così almeno ci prepariamo il terreno, per quello che riguarda la stagione scorsa le partite dirette sono state 15. 5 con segno 1, 3 con segno X e ben 7 con segno 2, e qui a noi ci andrebbe
bene. È
anche
un dato
bene,
statistico incoraggiante. Cioè non è un arbitro casalingo, insomma,
no, ecco, quindi da quel lato lì
neanche mira a far pareggiare le squadre, perché no, 3 pareggi sono obiettivamente pochi. Su 15 partite,
però su 15 partite nella scorsa stagione aveva rifilato 72 ammonizioni, una espulsione, e che aveva concesso due rigori
su 15 partite non sono tanti. 72 ammonizioni su 15 partite sono abbastanza.
Tu dici, perché l'hai presa così alla larga? Perché adesso, se andiamo a prenderla un po' più alla stretta, su 7 partite di questa stagione ha rifilato 38 ammonizioni e già 3 espulsioni.
Quindi quasi 6 ammonizioni a partita, ecco. E 3 espulsioni, quindi sono 7 cartellini gialli, beh, insomma, cartellini che tira fuori. Insomma,
della serie, non fatemi pensare che io...
Comunque lui ha arbitrato già quest'anno Cesena-Carrarese, che era una partita molto... molto attesa, molto combattuta, Alessandria Novara, un derby caldo, insomma, 4 settembre, cioè gli hanno affidato partite, Audace Cerignola, Brindisi, cioè
qui è stata
Foggia
festa,
Turris, cioè,
dei, dei cartellini e delle espulsioni.
Eh sì, ma gli hanno affidato anche partite molto calde.
No, infatti abbiamo detto è un arbitro che è cresciuto.
Probabilmente Andrea Bordini è attenzionato, visto le partite che gli assegnano, è attenzionato per un eventuale salto di qualità.
Però attenzione, è appunto che il cartellino viene sventolato.
Sì,
e viene sventolato
anche
parecchio.
Un Milan-Atalanta 21 ottobre scorso, under 19, quindi anche qui primavera 1, parliamo di uno scontro al vertice, insomma Sorrento-Benevento, cioè partite pesanti, ecco, ha arbitrato partite molto importanti.
Nulla da dire sotto questo aspetto, però ecco, è un arbitro che non transige, alla fine
esatto,
è questo
però meglio
che dobbiamo...
avere questi arbitri, poi magari, spero proprio di no, no, di essere smentito, però meglio avere questi arbitri esperti e di personalità fuori casa piuttosto che in casa, insomma,
sì,
diciamo così,
meglio averli esperti. Io ci direi sempre meglio averli esperti,
ma soprattutto
perché...
fuori casa, perché in un ambiente come quello della Torres, un ambiente come ci diceva anche D'Addario, caldo, insomma, l'arbitro inesperto può farsi condizionare, quello esperto invece sa che cosa deve fare, in genere riesce a essere a rimanere.
Dovremo andare a vedere anche prossimamente, andremo a vedere anche i guardalinee.
Sì.
Giuro che andrò a vedere anche i guardalinee.
Allargheremo le informazioni.
Eh sì, perché visto quello che è successo ultimamente, non è solo colpa dell'arbitro, perché spesso e volentieri non è stato ben coadiuvato dagli altri ufficiali in campo. Perché se no, insomma, non si spiegherebbero determinate decisioni,
cioè,
o sviste.
Ti riferisci al gol di mano del Perugia?
Anche io non lo volevo dire, però insomma...
Anzi, di braccio.
Di braccio, dire. Diciamo, di braccio. Non era la, non era la mano di Dio in quel caso.
L'arbitro faceva segno, si toccava la spalla, quindi lui ha visto la spalla. Questo è stato. Poi Seghetti, giocatore interessante, marchigiano, Seghetti.
Vabbè, ma loro, ogni giocatore fa... quello che crede,
sì,
per
sì,
la
no,
sua
dico,
squadra.
Adesso
no?
En passant ricordavo che Seghetti, il gol, l'autore del gol realizzato dal Perugia nel finale della partita con l'Ancona, è un calciatore marchigiano. Esattamente. Alessandro Seghetti è un giocatore che è stato preso dal Perugia, direttamente dal Tolentino, già da qualche anno a Perugia, ha fatto la trafila dei giovanili, però è di San Severino Marche, Seghetti di San Severino Marche, ci dice qualcosa questo,
sì,
questo paese, questa città.
Già ero stato redarguito. Allora ci abbiamo Gianluca, tanto per dire, che ci manda l'archivio storico.
Sono tanti anni che l'Ancona non vince. Intanto ringraziamo Gianluca e ringraziamo anche per i saluti. Ma sono tanti anni che l'Ancona non vince in casa della Torres. Sono 16 i precedenti giocati a Sassari, 5 vittorie della Torres, 2 vittorie dell'Ancona e 9 pareggi. L'ultimo pareggio è quello dell'anno scorso, 1-1 se non ricordo male. Il primo confronto è stato quello che si è disputato il campionato di prima divisione, il 31-32, con 1-0-0. L'Ancona non vince dal 72, dalla stagione del campionato di Serie C 72-73, 0-2, un tabù da sfatare, dice Gianluca. Sì, e se noi andiamo proprio a vedere quella partita del 72-73, una partita che appunto vide l'Ancona passare sul campo della Torres per 2-0, poi un Ancona che quell'anno in realtà non andò molto bene. Torres Ancolitana 0-2, era il 25 marzo del 73, quindi siamo a più di 50 anni di distanza, e i gol furono segnati da Caccia e da Bussolari. quindi un 2-0 dell'Anconitana in casa della Torres. Anconitana che poi chiuse però la stagione a zero, come ultima in classifica, e fu retrocessa in Serie D insieme a Viterbese e Maceratese. Proprio la Torres invece fu quella che si salvò per un solo punto. E comunque, ecco, vanno ricordati i gol di Caccia e di Bussolari. Non riusciamo a recuperare, no. Roberto Pinna,
tanto comunque sono già le 20, dai, le recupereremo più avanti.
È una questione di campo, però per quanto riguarda la Torres, quello che volevo ricordare, che stavo accennando prima, che è squalificato, a bilanciare l'assenza di Paolucci e della squalifica di Paolucci, c'è quella di Scotto, centravanti e capitano della Torres, trascinatore della Torres, giocatore locale molto, molto importante sia dal punto di vista tecnico-tattico che dal punto di vista del... così, della carica che dà ai compagni. Credo che sia arrivata una telefonata, potrebbe essere Roberto Pinna, vediamo se riusciamo ad averlo proprio in extremis. Però ecco, dicevo che questa assenza
Cioè ha provato a richiamare ma è caduta di nuovo la linea, dai, recupereremo più avanti.
Però ecco, ci tenevo a, ecco, ancora vediamo se tante volte riusciamo ad avere due minuti Roberto. Vediamo se riusciamo ad averlo. Sì, credo che riusciamo ad averlo. Roberto Pinna, lo ringrazio e ce l'abbiamo. Grazie Roberto, grazie nonostante insomma le difficoltà.
Al volo, non la facciamo lunga, così sì. Siamo sicuri che non cade.
Certo. Grazie di essere con noi Roberto Pinna.
Ciao ragazzi, scusate ma c'è stato un po' di temporale, la linea mi è saltata.
E aveva visto bene, aveva visto bene Stefano quando ha detto che probabilmente c'erano problemi legati agli eventi atmosferici. Roberto, allora velocemente, come arriva la Torres a questa partita e quella che può essere la formazione?
Ma ragazzi, ci arriva con una settimana sicuramente non positiva. Per la prima volta nel vocabolario dei rossoblù si è inserita la parola sconfitta, due di fila, una in campionato contro l'Entella e l'altra ad Alessandria contro la Juventus Next Gen in Coppa Italia. Quindi fatto due sconfitte di fila dopo praticamente essere rimasti imbattuti fino a inizio novembre, e c'è voglia di reagire, ma c'è anche la consapevolezza che arriva un'Ancona in fiducia dopo gli ultimi risultati in campionato, un'Ancona che c'è grande rispetto nella squadra, per la squadra appunto anconetana, con la volontà però di provare a ripartire davanti ai propri tifosi. C'è una Torres che sta provando a recuperare due giocatori importanti come Ida e Mastino, che potrebbero essere in formazione. Greco non cambierà molto nonostante le ultime difficoltà, quindi vedremo un 4-3-1-2 con in porta sempre un 3-4-1-2 con in porta sempre Zaccagno. Poi la difesa 3 dovrebbe essere Ida, Antonelli e D'Ametto, qualora Ida non dovesse togliere il tutore rigido alla mano per la frattura che ha avuto, giocherà uno tra Fabriani e Siniega. Il centrocampo dovrebbe essere composto da Masala a destra, da Mattinu e Giorico al centro, e poi da uno tra Kujabi e Benamati sulla corsia mancina. L'attacco è quasi scritto con Ruoco a supporto di Diakite e Tischnaller, Diakite che prenderà il compito di sostituire Scotto, ancora squalificato dopo la testata, il rosso per 3 giornate, rimediato contro la spalla. Ha provato la testa a fare ricorso, ma non l'ha vinto e quindi rimangono le 3 giornate.
Che equilibra l'assenza per squalifica di Paolucci, elemento fondamentale per quanto riguarda l'Ancona. Quindi due assenze importanti. Benissimo, grazie Roberto, grazie anche per averci richiamato, buona serata.
Grazie per l'imprevisto.
È stato un piacere, grazie.
Bene, lasciamo anche il collega Roberto Pinna.
Siamo riusciti a dare la formazione della Torres, insomma, è le informazioni più importanti. Quindi siamo riusciti in extremis a completare il nostro carnet di ospiti. Lo ricordo, sono stati con noi Fulvio D'Alderio, doppio ex, Lorenzo Pele, attaccante centrocampista offensivo dell'Ancona, e Roberto Pinna della Gazzetta dello Sport e da Sassari. È tutto Stefano.
Siamo ormai alla fine. Ricordo gli appuntamenti domenicali, quindi domenica mattina arriva una domenica un po' speciale, poi se guardate sul nostro sito lo vedete, perché la mattina festeggeremo il nostro Peppe Bartolucci che fa i suoi primi 45 anni di radio, e quindi faremo una una puntata ad hoc, ma non finisce lì perché
meritata,
ma non finisce lì perché praticamente il sottoscritto non si muove dalla radio, quindi saremo sempre in diretta, perché poi alle 13.45 inizia il collegamento con Sassari, con Paolo Papili. E allora nel frattempo, dopo la puntata con Peppe Bartolucci, andremo a collegarci proprio con in casa Ancona e andremo a sentire un po' che aria tira, nel ritiro temporaneo dell'Ancona prima del match.
E poi a pranzo la diretta praticamente.
E poi dopo a pranzo sì, siamo qua. Quindi insomma,
pranzo domenicale, radio accesa e sentite.
Esatto, e quindi anche oggi, anche per domenica panino. E,
per te, ma non per me. Gli ascoltatori.
No, per gli altri no, per fortuna, solo io. E quindi saremo qua, quindi se vorrete intervenire potete farlo tranquillamente perché la mattinata sarà tutta in diretta fino alla fine della partita e poi al post partita.
Benissimo, da Ferdinando Vicini buonasera, buona partita per domenica.
Esatto, replica domani alle ore 13 come di consueto e poi trovate il tutto anche sul nostro canale YouTube.
Alla settimana prossima, grazie.
Punto biancorosso. Punto biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18.30.